Uno, due. Vabbè, io vado, nel senso. Va bene. Buongiorno a tutti. Sì, infatti, non lo so, due persone così a sostegno. Va bene, io comincio e cerchiamo anche di ascoltarci. Allora, questa è una giornata che abbiamo pensato per raccontare un po' anche e soprattutto quello che sono state le ultime due settimane e dare un pochino un'idea più, diciamo, lucida di quello che saranno un pochino le idee e le prospettive dei prossimi giorni. L'iniziativa di oggi, che non prevede solo questo punto, diciamo, pubblico, ma una giornata intera dove ci sarà anche un pranzo e si starà insieme in piazza, nella modalità con cui spesso stiamo, perché crediamo che è quella che appartiene al Nuovo Cinema Palazzo, l'abbiamo chiamata Spazio alle Voci dallo Spazio. Questo nome viene dalla necessità e dall'esigenza di dare spazio appunto alle voci, alle voci che appartengono a questo spazio e che sono, diciamo, che hanno riempito un pochino il luogo da 8 anni a questa parte. Questa esigenza nasce da quello che è successo fondamentalmente il 15 ottobre, quindi ormai 10 giorni fa, quasi 2 settimane, e è bene comunque raccontare un po' quello che è avvenuto martedì scorso. E alle 8 di mattina in questa piazza si sono presentati un fabbro, 2 vigilanti privati e il legale della proprietà privata che voleva, diciamo, appaltare 8 anni fa la costruzione di un casinò affidando il progetto alla Camen S.p.A. e poi magari in un secondo momento racconteremo bene anche quello che prevede questo diciamo, fatto, questo intervento sul territorio. E per contrastare appunto quello che era la costruzione di un luogo dedicato al gioco d'azzardo che avrebbe radicalmente modificato il territorio, il quartiere si è diciamo, ha agito per il contrasto di questa decisione, decidendo di entrare, aprire lo spazio e evocare quello che era una vocazione di questo luogo, ovvero quella culturale, progettando poi tutto quello che c'è stato nel corso degli 8 anni, quindi iniziative di carattere culturale, cinema, teatro, presentazioni, luoghi di incontro, assemblee e vari eventi. Questa storia più o meno fumettistica di quello che è avvenuto il 15 ottobre diciamo, porta sul piano 3 elementi importanti. Il primo elemento è... Grazie Lorenzo. E il primo elemento è quello di, diciamo, un'azione totalmente rituale, un'azione che racconta un po' una sorta di privatizzazione dello sgombero, perché in questa azione non sono state coinvolte assolutamente le istituzioni pubbliche. Come dicevo, si sono presentati un fabbro, 2 vigilanti e il legale della proprietà per saldare la porta che vedete lì all'ingresso laterale, ponendo, diciamo, i cosiddetti sigilli e cercando di certificare in questo modo la chiusura dello spazio e il tentativo, diciamo, di sfratto. Uno sfratto che però non viene diciamo, affidato a quello che sono le persone che vivono quotidianamente in questo posto, ma è uno sfratto dato alla Camen S.p.A. Questo, diciamo, è un po' quello che si è presentato. E il secondo elemento importante è stata la reazione immediata e collettiva. A meno di 2 ore lo spazio è stato riaperto dalle centinaia di persone che si sono presentate qui in piazza per solidarietà e sostegno a quello che era appunto il tentativo di sfratto del tutto irregolare e privato di questo spazio, e spontaneamente ne è nata un'assemblea, quindi un momento di incontro che ha voluto nuovamente per l'ennesima volta evocare la necessità di costruire collettivamente un'idea di gestione dello spazio che entra e si innerva in quello che è il territorio, il tessuto urbano e sociale. Questo è il secondo elemento. Da quella giornata si è aperto un pochino un'interlocuzione con quella che sono chiamate le istituzioni. Ci sono state dichiarazioni pubbliche, c'è stato una sorta di dialogo, nel senso che c'è stata l'occasione di parlare e condividere almeno quello che sono dei pensieri con le istituzioni e gli enti locali che si rappresentano, insomma, nel comune, soprattutto con il patrimonio e l'assessorato alla cultura, la regione e anche il municipio stesso con la presidente. E questo, diciamo, che è importante da sottolineare, perché noi crediamo che l'interlocuzione sia fondamentale nel momento in cui questo spazio, se si vuole considerare illegale perché appunto privato a una proprietà privata, andrebbe un attimo, diciamo, sottolineata l'importanza invece che c'è nelle mura di questo posto, ovvero una vita che produce e che crea non solo cultura ma proprio relazioni e che si innesta diciamo dentro appunto un meccanismo di società e di comunità che è quello appunto del quartiere e della città. Questo è più o meno quello che credo che vada riconosciuto, diciamo, allo spazio, alle persone, alla comunità che lo vive, e l'interlocuzione con la politica diviene importante nel momento in cui si necessita un ridimensionamento di quello che è la distanza tra le istituzioni e chi poi questa città la vive, ovvero non solo i residenti ma anche appunto gli studenti, gli attivisti e le persone che poi tutti i giorni qua dentro creano e producono progetti. In molti sappiamo, ma forse non tutti, che qua dentro ci sono diciamo una miriade di progetti che creano una costellazione intorno a questo posto. Parliamo di una rete territoriale, la Libera Repubblica di San Lorenzo, di una polisportiva, l'Atletico San Lorenzo, di diciamo assemblee, incontri che intrecciano percorsi, relazioni e realtà che appunto non solo appartengono a questo quartiere ma alla città tutta. E, non vorrei perdermi, mi ero provata a scrivere delle cose che non ho detto, però questo è perché andrò a braccio. E, appunto, questa interlocuzione con gli enti locali, se si prova, diciamo, a costruire un meccanismo, noi tendiamo a provare a farlo in maniera diciamo pubblica nel momento in cui il desiderio è quello di costruire un processo intorno a questo, perché è l'unico modo che realmente, diciamo, abbiamo per riconoscere, diciamo, il valore di questo posto, che non è solo un valore umano ma è anche un valore sociale. E, appunto, questo possiamo considerarlo una sorta di altro e nuovo inizio nel momento in cui c'è stato nelle ultime due settimane un presidio permanente, un presidio aperto dalle 8 di mattina alle 11 di sera, in cui appunto c'erano spazi aperti per lo studio, per le assemblee, per i vari progetti, per la scrittura di testi, per la comunicazione, per i continui progetti che da 8 anni, insomma, vivono questo posto. Quindi il momento che stiamo, diciamo, vivendo adesso è un momento positivo e deve essere inteso come propositivo e costruttivo, proprio per cercare di coinvolgere nuove forme di vita dentro questo spazio. Da qui aggiungo una cosa forse un pochino personale: il nuovo Cinema Palazzo non è perfetto, nel senso che è un posto che ha sempre più bisogno di vita, proprio di un processo che ampli ancora di più quello che già è, e per fare questo c'è bisogno non solo di solidarietà e sostegno ma anche di un'apertura che stiamo cercando di avviare in maniera il più accogliente possibile e il più costruttivo possibile. Questo è un inizio che volevo dare semplicemente per dare un po' un'idea di quello che è questa discussione. E adesso ci tengo un attimo a far parlare Daniele Parisi, che tra un po' deve andare via. Daniele fa parte di Sgombro, che è un collettivo di teatro off, di stand-up comedy, insomma del tutto il cosiddetto varietà tragicomico del Cinema Palazzo, che qua dentro da 4 anni ha costruito un progetto reale, concreto e culturale da un punto di vista veramente... E, diciamo, vero, perché qua dentro si innesta questo meccanismo di produzione non solo indipendente ma anche alternativo, ed è importante per riconoscere appunto le possibilità che offrono spazi di questo tipo, che non è solo quello del nuovo Cinema Palazzo ma sono tanti altri spazi all'interno di questa città. Quindi Daniele, se vuoi venire a dire due cose.
Eccolo, eccolo. Allora, come diceva giustamente Chiara, noi parlo per il collettivo, nel senso per il collettivo Sgombro. Che cos'è Sgombro? Molti lo sanno, perché insomma mi sembra che ci conosciamo un po' tutti. Però per chi non lo sa, insomma, è un collettivo di disagiati mentali che vanno in scena e rendono questo luogo un luogo di collettività, nel senso che noi ci siamo inventati questa cosa ormai da 4 anni, che è un varietà, Chiara diceva, tragicomico, in cui ci sono, a mio avviso, cioè tutto nasceva perché dobbiamo trovare un luogo identitario, perché altrimenti il teatro diventa una cosa autoreferenziale, no? Io faccio il mio spettacolo, prendo il teatro a Roma, pago un tot, no? E il teatro diventa una roba che finisce lì, tra di noi, che ci conosciamo. Allora ci si incontra al bar fra attori. Io ho fatto uno Shakespeare, cioè io invece ho fatto un Ibsen quest'anno e sono venuti in 4, la zia, la madre e 2 amici. Magari è passato anche il critico, ha detto qualcosa, ha scritto su una rivista online che hanno letto in 7. E il teatro muore lentamente, no? Siamo inondati di questi reality show in cui tu ti esibisci, no? Sei felice. Qui invece nasce una cosa che è veramente collettiva. E il Cinema Palazzo è diventato un luogo, ma non soltanto per noi, per chi viene, è un luogo di scambio e di percorso artistico. È una cosa che non succedeva, non so neanche da quanto tempo. Non so, si sentiva spesso negli anni 70, no? Cioè, a Genova c'era la scuola genovese, no? Cioè, i cantanti che si incontravano e scrivevano le cose, si sentivano, provavano i pezzi. Ecco, questa roba qua è una roba che... No, dico... No, questa roba qui è una roba innovativa che non succede da nessuna parte. Roma in questo momento sta raccogliendo qua dentro una serie di artisti che potrebbero, che vanno nel frattempo, che se ne vanno anche altrove, ma che decidono di unirsi in un luogo che sta diventando collettivo. Nessun ragazzo della nostra generazione va a teatro, nessuno, però viene qua al Cinema Palazzo. Questa è una roba rivoluzionaria, non succede da nessuna parte. A Roma ci sono più di 100 teatri, a parte appunto l'Argentina, l'Eliseo, no? Che sono riempiti dagli abbonati, no? Ma i giovani, i ragazzi, gli universitari a teatro non ci vanno, non gli interessa. E questo è diventato un luogo di incontro, di scambio, di crescita per una collettività. E qui io per questo lo dico da, insomma, da autore, da attore, insomma. È una cosa rivoluzionaria quella che è successa al Cinema Palazzo e speriamo che questa esperienza non finisca qui, perché il valore politico di quello che sta accadendo è altissimo. Questo.
Grazie Daniele. E questa era un po', diciamo, una testimonianza di quella che è un'esperienza diretta che si sta creando e continua a esistere dentro al nuovo Cinema Palazzo. Allora io continuerei poi con altri interventi e adesso farei parlare Andrea Greco dell'Atletico San Lorenzo. Ah, non devo dire, scusa, vai.
Buongiorno a tutti. Non riesco a letta perché stiamo scappando, abbiamo una partita. No, noi portiamo l'esperienza dell'Atletico San Lorenzo. Che è la polisportiva del quartiere, che il suo scopo, la sua missione è quello di rendere lo sport accessibile a tutti, quindi lo sport lo intendiamo come un diritto come tutti gli altri. E in questo percorso che da 6 anni ci ha portato a una crescita enorme, il Cinema Palazzo è stata una componente fondamentale e quindi come polisportiva popolare, come tutti i 200 soci, i 200 atleti che fanno sport con l'Atletico, scusate la ripetizione, i 100 bambini che vengono a fare una scuola calcio popolare accessibile a tutti e tutti i soci dell'Atletico San Lorenzo, portiamo la voce della necessità di avere un posto come il Cinema Palazzo nel quartiere, perché è un posto dove l'Atletico San Lorenzo si è potuto esprimere, è potuto crescere e quindi è un posto, un presidio di soprattutto per noi, quello che a noi ci interessa di aggregazione e di socialità. perché quindi non è solo un posto dove si fa cultura, ma è un posto dove si fa socialità e aggregazione per il quartiere, e noi abbiamo bisogno di questi posti nel quartiere e nella città, perché i posti chiusi, oppure i posti peggio ancora occupati da situazioni legate al profitto, alla speculazione, non servono al quartiere e fanno male al quartiere. Quello che fa bene al quartiere è i posti dove ci sia socialità e dove l'esperienza, come per esempio la nostra, è potuta crescere, consolidarsi e diventare forte, e portare i bambini qui a giocare, a stare in uno spazio aperto e vivo. E penso che sia la maniera migliore per far vivere il quartiere. Quindi ribadiamo questa cosa, che il Cinema Palazzo deve restare aperto, non solo come presidio di cultura, non solo, solo come spazio per fare attività, eventi e tutto quanto, ma anche come presidio di socialità e condivisione e aggregazione nel quartiere. Grazie.
Grazie a te. Sì, allora, questa modalità di interventi, la specifico, è importante proprio per raccontare un po', diciamo, la complessità di quello che è questo posto, altrimenti uno poi cade nell'autoreferenziale. E, adesso parlerà Lorenzo, che ci racconterà un pochino, c'ha anche il microfono.
Sì, si sente? Piuttosto che fare l'apoteosi del Cinema Palazzo o degli altri spazi che siamo in grado, che faremo tutta la giornata, ma Il mio intervento voleva essere un po' più di focalizzare un po' di più l'importanza di questi spazi in senso un po' più ampio di quello a cui siamo abituati, e inchiodare un pochino gli amministratori vari, no? Diciamo i politici, le istituzioni, al loro ruolo di istituzioni, altrimenti qua cioè il Cinema Palazzo, o come anche tutti gli spazi della cosiddetta città solidale che si occupa dei beni comuni, che sono diventate ormai categorie dell'irreale, no? Le diciamo, le usano i giornalisti su Repubblica, gli attivisti per i beni comuni, così. Da attivista mi viene da dire che l'unico spazio, gli unici spazi nei quali viene tanto messa in pratica la parte iniziale della Costituzione, in cui, guardate, me la so portata, in cui ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. In questo caso, tanto per fare l'esempio del Cinema Palazzo, ma si potrebbe fare di un sacco di spazi, l'apertura di un luogo che avrebbe comportato l'opposto del progresso spirituale della società è stata impedita, e il vincolo ce l'abbiamo messo noi del quartiere. In questo caso, sostituendoci, non è tanto il principio di sussidiarietà, altra cosa, sostituendoci completamente allo Stato, che avrebbe dovuto impedire questa cosa, allargando ancora di più, mi voglio proprio rovinare, allargando ancora di più il discorso, i recenti, e facendo pure riferimento al motto "il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando" della Raggi appena assunta al Comune, in realtà quello che sta cambiando, no, ce lo dicono tutti quanti, è il clima, no? Cioè siamo in un'epoca di riscaldamento globale. Allora, preparando delle cose, studiandole per conto mio, mi sono studiato tutte le strategie, anche quelle mondiali, per rispondere a quell'effetto inevitabile dei cambiamenti globali. Tra l'altro, tra il riscaldamento globale, tra le altre cose, ci sarà la necessità di misure d'adattamento, come la creazione di comunità resilienti in grado di sostenersi in un'epoca in cui ci saranno dei cambiamenti che andranno verso l'incremento delle disparità sociali, l'aumento dei conflitti, incrementi inevitabili secondo l'ONU attualmente. Quindi il contrasto viene fatto come opera di mitigazione attraverso la riduzione dell'anidride carbonica, tutte le cose che ci dicono, ma come opera di adattamento attraverso la creazione di comunità resilienti in grado di resistere e di sostenersi anche in presenza dei traumi che deriveranno dal cambiamento, dal riscaldamento globale. Il Cinema Palazzo è inseribile tranquillamente anche come propositore di uno stile di vita più sobrio, che viene considerata inevitabile come opzione per evitare il peggioramento delle condizioni di vita globali, è chiaramente uno spazio che si inserisce in questo contesto qua. All'interno del Cinema Palazzo non vige soltanto un'economia basata sullo scambio economico, ma vige un mutualismo, una solidarietà sociale, ma non soltanto il Cinema Palazzo, tutti gli spazi di questo tipo qui. Vige un modo di vivere un po' più a basso impatto, mangiamo tutti insieme, abbiamo un abitare diverso pensando alle occupazioni abitative. In questo contesto gli amministratori, che sono chiamati a mettere in pratica la strategia italiana del Ministero dell'Ambiente per i cambiamenti climatici, non so cose così, ci stanno scritte, so, a parte la Costituzione, sono chiamati a fare da mediatori tra l'apparato dello Stato e le leggi, diciamo, e la legalità, se vogliamo parlare, non quella vuota del Comune di Roma attuale, ma la legalità reale, e i corpi sociali tipo il Cinema Palazzo, tipo le associazioni. E è dovere preciso di chi interpreta le politiche locali e mondiali cercare di conciliare queste cose. Non è che noi possiamo stare sempre a difenderci. Cioè io so 10 anni circa, 8 anni che passo da una spazio all'altro a difenderci e non so come dirlo in un altro modo, ma non lo dico, però cioè, è un po' assurdo. Questa cosa qui comporta intanto va contro le previsioni, se vogliamo parlare in grande, del cambiamento climatico, degli obiettivi dell'ONU di sviluppo sostenibile, quelle robe lì. Favorire spazi del genere sarebbe seguire quegli obiettivi, altrimenti no. Quindi questo è il coraggio che si dà dalle istituzioni. L'altra cosa è che questi corpi intermedi non si sostituiscono, in base all'articolo 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà, non si devono sostituire allo Stato, ma lo completano l'azione dello Stato. Allora, se noi stiamo solo a difenderci, porca miseria, dalla polizia privata, e da Marino che scrive l'ordinanza, e da quell'altri, e da Caravaggio, se noi stiamo solo a difenderci, e per caso da queste parti passa una ragazza che magari ha problemi di sostanze, un ragazzo che ha problemi di sostanze, viene al Cinema Palazzo a piarsi una birra prima di andare a Via dei Lucani, e magari in quel momento lì era possibile intercettare, perché non c'erano riusciti i servizi sociali da cui era seguita, l'esempio è evidente, però insomma, noi se siamo qui occupati a difenderci, a organizzare l'ennesima assemblea contro i sigilli e contro la fiamma ostetrica, stiamo a diventare esperti di serrature. Cioè, obiettivo preciso dello Stato è favorire la costruzione di una società civile di questo tipo qua. Se qui c'è un problema con la proprietà, è obiettivo preciso dello Stato per l'avanzamento del Paese trovare il modo di conciliare gli interessi della proprietà privata con gli interessi collettivi. Lo stile di vita della proprietà privata con lo stile di vita. Quello che facevano qua, visto che questa settimana abbiamo avuto la notizia di un'interrogazione parlamentare, non so se l'avete letta, che c'è scritto che qui davano spazio a 27 padri di famiglia disoccupati di San Lorenzo. Ci sarebbero stati un supermercato, una biblioteca, il casino. Non è vero, qui ci dovevano fare 50 macchinette mangiasoldi sotto i tavolini per giocare a carte, e ci avevano fatto capire che forse facevano pure la lap dance. Allora, confrontando questo con quello, però non nell'ottica del che bello siamo tutti compagni o che bello facciamo cultura soltanto, anche quella, ma confrontatelo rispetto alla costruzione di una società con uno stile di vita corretto, questo e quello. E allora lì trovate, voi amministratori, trovate il senso della vostra azione, altrimenti se no stiamo a parlare che qui facciamo socialità e basta. No, qua facciamo sviluppo. Qui aumenta l'indice di sviluppo del paese, qua diminuiscono le disparità sociali, qua si mitigano gli effetti del riscaldamento climatico globale. Sembra una barzelletta, ma è così. Grazie. Passo la parola.
Grazie. Sì, no, io partendo da quello che dice Lorenzo, che è proprio anche il punto fondamentale, no? Cioè, laddove c'è questa crepa anche di distanza tra amministrazione e cittadini, è proprio quel solco lì da colmare e riempire attraverso questi interventi, perché è proprio dal momento in cui viene riconosciuta, no? e dato, diciamo, una legittimità a questo tipo di spazi, che poi si continua a crescere, a costruire poi altri progetti, perché altrimenti uno si ritrova sempre con la stanchezza e la fatica di doversi tutelare, difendere e resistere, e non dare invece spazio e voce ad altro, che è quello che invece permette, diciamo, un'esistenza e una permanenza a queste esperienze. Quindi da qui io ci tengo un attimo anche a rendere diciamo pubbliche quelle che sono state le dichiarazioni che ci sono state la settimana scorsa, e che poi vorrei che anticipassero un po' diciamo gli interventi un pochino forse più politici e istituzionali. E il 15 ottobre, il giorno del tentativo appunto di chiusura dello spazio, è resa pubblica una nota congiunta: Cinema Palazzo, Bergamo e Montuori, esperienza da valorizzare e non da chiudere. L'attività del nuovo Cinema Palazzo va salvaguardata. È un presidio culturale di grande valore che non deve essere cancellato. In un quartiere difficile come San Lorenzo, ha portato attività, cinema, incontri in alternativa a solitudine e dispersione per tanti ragazzi e non solo, che è proprio quello che diceva Lorenzo. È urgente intraprendere tutte le azioni necessarie per sottrarre questo come altre vicende, dalla zona di conflitto tra diritti delle proprietà di immobili abbandonati e interesse pubblico nel loro uso per scopi sociali e culturali, nello spirito che anima l'articolo 48 della Costituzione italiana. Anche questo, insomma, è un punto importante rispetto alla Costituzione che menzionava Lorenzo. È indispensabile trovare un equilibrio e sono oramai urgenti strumenti innovativi perché questo possa essere raggiunto senza costanti strappi alle norme. Molte città europee stanno esplorando strade che si fondano su accordi pubblico-privati, Parigi di recente, e sulla prevalenza dell'interesse pubblico quando l'abbandono di proprietà private per lungo tempo crea un danno al tessuto urbano. Regione e Roma Capitale devono muoversi di concerto lungo questa via. Per l'immediato auspichiamo e lavoriamo perché si possa trovare un equilibrio con la proprietà e consentire che le attività del nuovo Cinema Palazzo si sviluppino senza tensioni che fanno solo male ad un quartiere già ferito. Richiamiamo però tutti alla necessità di un salto di qualità e di innovazione senza cui è impossibile affrontare organicamente la situazione. Così, in una nota congiunta, da Roma Capitale il vice sindaco Luca Bergamo e l'assessore all'urbanistica Luca Montuori. Ecco, da qui secondo me è importante, diciamo, ribadire questa necessità di trovare degli strumenti, di farlo però insieme fondamentalmente e non di farlo attraverso spazi chiusi e privati. E da qui vorrei dare la parola a Marta Bonafoni. Luca Bergamo e Luca Montuori oggi non sono potuti venire e comunque, insomma, è importante invece la presenza di Marta come consigliera regionale, quindi grazie di esserci.
Grazie a voi. Inizio anch'io dal giorno del tentativo di sgombero con Stefano. In una delle riunioni che sono seguite a quella mattinata ci siamo divisi sull'aggettivo da dare a quell'azione del privato, no? Io l'ho chiamata maldestra, lui ha detto no, è stato furbo. Ecco, penso che abbia ragione Stefano, nel senso che quello che è successo dopo quella mattinata è che in realtà un filo di dialogo, di costruzione, di una possibilità, e su questo sostantivo io resterò, perché si tratta di una possibilità, non abbiamo in mano alcuna certezza, abbiamo in mano la complessità di cui ho già sentito ampia rappresentazione negli interventi che mi hanno preceduta e abbiamo una possibile strada da percorrere insieme. Però è vero, è oggettivo che quella possibilità noi adesso la intravediamo con le dichiarazioni che anche tu leggevi, con l'impegno della presidente del municipio Francesca Del Bello, perché c'è stata quella mattinata così veloce, no? Sigilli, vigilantes, ringresso degli attivisti, situazione nuova. Ed è una situazione veramente nuova per Roma. Ora, è anche una situazione tremendamente in ritardo, come mi sembra evidente e ovvio. Non mi ci soffermo, ma stiamo leggendo tutte le cronache di queste ore della nostra città. Qui c'è la risposta. Certo, c'è una delle moltissimi, molteplici e per fortuna molto diverse fra loro risposte, ma c'è una risposta e voi questa risposta ce l'avete raccontata, suggerita, in termini di suggestione e poi di pratiche, di cose fatte e di relazioni costruite un po' di tempo fa, quando appunto avete sventato l'arrivo qui di quello che poi in larga parte della nostra città è diventato il tessuto cittadino, i casinò, le mafie. Mi piace il riferimento alla lap dance, nel senso che c'è anche uno svilimento nelle relazioni e nei rapporti fra i diversi, gli uomini e le donne, i bianchi e i neri, i nuovi arrivati e i vecchi insediati, no? C'è un po' dentro tutto. Voi questa cosa l'avete bloccata e noi istituzioni, forse istituzioni, hai introdotto prima, mi ci ritrovo, forse istituzioni, perché la scommessa è anche nostra, noi oggi dobbiamo tentare insieme a voi di dare la risposta. La risposta non può essere quella che non è stata data fino adesso, ma non può essere neanche quella che metto in campo la sincerità di cui provo a essere capace, non può neanche essere quella fra la divisione privato-pubblico. Perché nella divisione privato-pubblico, cioè nel taglio a metà della torta, noi rischiamo di perdere quella che, a mio modo di vedere, è la centralità della situazione qua al Palazzo, cioè la gestione, cioè la totale innovazione nel modello di gestione che voi avete messo in piedi. Poiché la complessità che voi avete messo in piedi e che è questa l'occasione anche per vederla migliorata, implementata, perché poi penso che i percorsi di crescita facciano bene a tutti e a tutte, non siano soltanto questione di pochi e di poche, quella complessità io non credo che rischi, ma sono certa che cadrebbe dentro una mannaia se noi dividiamo la torta in due. Noi abbiamo adesso per le mani quel famoso bene comune che ci siamo raccontati per tanto tempo, che non abbiamo ancora visto realizzarsi in una legge e che però è il punto ed è la sfida ed è una terza strada che io non lo so com'è, per questo parlo di possibilità. Penso che ad esempio la sappiate meglio voi di noi, quindi in una, diciamo, necessaria in questa fase del mio discorso gerarchia fra noi, io credo che voi siete più avanti di noi, ma penso anche che questo avanzamento lo dobbiamo riallineare, che noi dobbiamo capire come fare e voi ci dovete seguire nel comprendere come fare a realizzare questa nuova strada. La regione a giugno scorso ha provato a dare una risposta che non può essere la risposta, perché poi ci sono le competenze, ci sono le deleghe, ci sono i livelli di governo, è sicuramente la Costituzione, i tanti articoli che potremmo citare, non soltanto quelli che abbiamo ascoltato, che pure sono fondamentali, la sussidiarietà vissuta non come supplenza, ma come ricchezza. Io dico al Cinema Palazzo, fai il Cinema Palazzo non perché non so cosa farmene, ma perché penso che lo faccia meglio di me, perché penso che sia un valore aggiunto per la mia città. O la proprietà privata che deve esercitare responsabilità pubblica, no? E che quindi non è roba mia, è come metto a disposizione ciò che è mio della costruzione di una comunità. Noi abbiamo tentato di dare una risposta, che è la legge, la nuova legge sui beni comuni della regione, che però chiaramente ha bisogno di un'attuazione e nelle more di quell'attuazione ci sono i livelli inferiori di governo. Cioè c'è il comune che deve farsene carico, c'è il municipio che può agire un ruolo, ma soprattutto nel nostro e vostro caso c'è un privato. Lì c'è scritta la possibilità, lì c'è scritto che esistono degli strumenti per fare in modo che non ci sia solo il bando, solo il contratto, quindi utilizzo nella torta tagliata a metà il bando come parte pubblico e il contratto come parte privato, ma esistono delle modalità che la legge chiama patti di collaborazione, che mettono intorno a un tavolo, io penso e lavorerò per questo, e tutto sommato penso di poter dire che stiamo tutti lavorando per questo, non solo voi e il privato, ma la dimensione pubblica, che dice cosa ci vuole fare in questo spazio, che dice quali strumenti può dare a questo spazio per poi essere uno spazio sostenibile. Perché noi abbiamo una prima battaglia, voi avete una prima battaglia, ma insomma sto qua per affiancarla, che è quella di conservare lo spazio. Ma poi metti che va bene, metti che la possibilità si fa concreta, non è che questo spazio campa solo perché è giusto. Purtroppo la giustizia non ci basta, non ci è mai bastata, non ci può bastare. Quindi quali strumenti siamo in grado di comporre? Ognuno deve fare il proprio pezzo. Io penso che adesso finalmente abbiamo un tavolo da gioco dove possiamo calare le carte. Prima non c'era manco il tavolo, c'erano dei tavolini, ma di fronte a questa complessità e a un privato il tavolino non serve a nulla. Ora il tavolo c'è, è un gioco difficile, lo abbiamo già visto nelle prime poche chiacchiere che abbiamo fatto insieme, ma non è un gioco impossibile ed è un gioco, io spero, credo che da questa mattinata debba arrivare innanzitutto un segnale al privato, perché in questo momento comunque noi abbiamo avuto un'avvisaglia serissima, poi se diciamo in qualche maniera ritratto non lo so perché, però esiste l'eventualità possibilissima dello sgombero e da oggi noi dobbiamo dirgli privato un attimo, perché qua c'è un lavoro in corso, non è vero che è tutto come prima, non è vero che 2 settimane fa stavamo come oggi, oggi un passo in avanti è stato fatto, non sappiamo dove ci porterà, non sappiamo quando ci porterà laddove vogliamo arrivare. Io penso che ci dobbiamo dire che può darsi che questo percorso ci camminiamo a lungo e può darsi pure che invece no, però poi lì sarà, le parti, si ridivideranno e deciderà ciascuno per sé quali strumenti mettere in campo e come reagire. Ma oggi dobbiamo far arrivare al proprietario di questo stabile, perché lui così lo vive, non è un posto vivo, sono 4 mura, non sa che farsene, così un pochino ci hanno raccontato, no? Pensate un po', qui non sai dove mettere le cose da fare e lui non sa cosa farsene, però noi gli dobbiamo dire, guarda, noi le idee ce le abbiamo, gli strumenti li stiamo mettendo in campo, blocca un attimo gli ingranaggi, abbiamo capito il segnale che hai mandato e facci lavorare in un tempo che deve essere un tempo utile a dare delle risposte, ma che deve essere anche un tempo sensato, dove non sbagliamo nessuna mossa, perché altrimenti se noi ci mettiamo a fare una griglia rigida, questo posto qua, per la meraviglia che rappresenta, dentro la rigidità non ci può stare, e quindi falliamo un secondo dopo. Quindi io non devo aggiungere altro se non rinnovare il fatto che stiamo lavorando, ci siamo dati dei compiti, ciascuna istituzione sta facendo alcune verifiche piuttosto che altre. Ci siamo, non ci so solo io, ci so pure tutti quegli altri che oggi non sono potuti venire, quindi insomma mi sento un po' portavoce di questa forse istituzioni che rappresento oggi. Se era il riconoscimento che voi aspettavate, perché era uno degli appelli che c'erano stati fatti, io penso che questa curva pericolosa a cui il proprietario vi ha costretto abbiano tirato fuori un riconoscimento. Ora dobbiamo aver ragione di quel riconoscimento. Vi ringrazio.
Grazie Marta. Io volevo aggiungere solo una cosa rispetto alla possibilità di cui parlava Marta, che è proprio, no, un'occasione che non deve essere solo di avvicinamento tra quella che è il corpo sociale che raccontava Lorenzo e l'istituzione, ma è anche una possibilità per la stessa istituzione di diventare forse più istituzione rispetto a quella della forza istituzione, e quindi attivare quel processo anche di dialogo tra le istituzioni, è quello che dicevamo prima, tra regione, comune e municipio, intraprendere forse un percorso più orchestrato rispetto a quello che è l'interesse più pubblico e collettivo. E su questo io passerei la parola a Christian, che forse ci può, diciamo, aggiungere due parole anche rispetto alle esperienze, diciamo, più territoriali come quella del terzo municipio. Grazie.
Ciao a tutti. Io provo a fare dei ragionamenti, in realtà, più che appunto giustamente anche Marta, anche Stefano dicevano, Daniele, insomma siamo qui senza, cioè tra evangelizzati, e quindi insomma provo a dire quattro cose partendo da un mio pessimismo, in realtà, che è un pessimismo ovviamente della ragione, che però è più grande dell'ottimismo della volontà, nel senso, io penso che questo posto in realtà sia molto a rischio, ma non perché come dire, quel campo della possibilità che diceva Marta non esista, anzi esiste ed è evidente, si sono pronunciati, ma perché questo posto è un'anomalia in questo momento. E è vero che è un modello di sviluppo, è stato detto, è vero che è un territorio ricchissimo di cose, eccetera eccetera, ma questo posto è un'anomalia nella città ed è un'anomalia a San Lorenzo. A San Lorenzo sta avvenendo, diciamo, sotto i nostri occhi un'operazione, come dire, molto evidente, secondo me, non controllata dall'amministrazione e in alcuni casi, secondo me, anche incoraggiata. Questa operazione è l'operazione di trasformare questo posto che sta a 10 minuti a piedi dalla stazione Termini in una specie di Monti. Ossia, se voi andate su i posti dove si affittano le case agli studenti non trovate più niente, se voi andate invece a cercare degli Airbnb trovate tantissima roba. Ci sono 15 cantieri, se li vedete nella città, dove in qualche modo stanno anche mettendo i murales apposta per fare questa specie di periferia cool che poi appunto diventano i luoghi gentrificati. E le persone, appunto, io conosco le persone che hanno dei locali qui storici che fanno fatica, questi anni appunto tutti i locali di commerciali hanno avuto la fatica ad andare avanti perché le persone ci vanno meno, perché San Lorenzo è più vuota, e quindi a un certo punto i prezzi sono ribassati anche dei locali, i locali chiudono, e quindi in questo momento stanno arrivando persone con i soldi a comprare in massa questo quartiere, trasformandolo in, fra due anni qua vedremo appunto, hamburgerie, centrifugherie, studentati un po' radical chic, e chiaramente questo posto diventerà un posto ad uso soprattutto dei turisti o soprattutto appunto dei romani non residenti qui a San Lorenzo che vogliono farsi appunto un vino a 15 euro o appunto un cabaret, però non quella roba che stava dicendo Daniele prima. Questo è quello che sta accadendo in tutte le città d'Italia, l'altro giorno era a Bologna, l'altro giorno era a Trieste, ero a Lecce, nei luoghi appunto che sono dei grandi luoghi universitari. San Lorenzo, come dire, è la città universitaria, è la città dei ragazzi, ma qui sempre meno in qualche modo questa città è abitata dai ragazzi, perché i prezzi delle case aumentano, ce ne sono sempre meno e sono appunto sempre più dati a turisti di fatto. E quindi questo è un processo globale, un processo nazionale ed è un processo molto romano. Ora, la volontà del comune di aiutare questo posto o la consapevolezza del valore di questo posto non va di pari passo con quella che è la politica poi di questo di questa città, perché su questa città, come dire, la politica e la comunicazione dicono la stessa cosa, cioè dicono che questa è una zona franca per gli spacciatori. Il caso di Desirée Mariottini di 2 anni fa, tutto il modello di quella comunicazione, insomma il Messaggero è un organo di propaganda terrificante, appunto in una maniera automatica, cioè esce l'articolo, escono appunto un'antologia di articoli sui vari posti che sono degradati, quegli stessi posti poi hanno nel giro di 2-3 anni una riqualificazione urbana, una speculazione edilizia che non si può fare più costruendo nuove case, perché le case non si vendono più, e quindi in qualche modo la speculazione edilizia si è fatta sulla rigenerazione urbana, diciamola così, sulla ristrutturazione. Questo stanno facendo i palazzinari a Roma, ed è questa una città appunto governata ancora dai palazzinari, che hanno questa idea di sviluppo della città. Per cui la mala movida serve a questo, a far calare i prezzi, e cioè la retorica della mala movida, l'episodio di Desirée è servito a questo in questa città. Dall'altra parte però c'è un'idea di che cosa vuol dire invece fare cultura a Roma, è l'idea di Milano, ovviamente in maniera caricaturale, perché i soldi sono molto meno, perché è una città meno europea, perché appunto ha delle dinamiche ovviamente diverse. E cioè i week, nel senso che a Milano ogni settimana c'è un week, una settimana c'è il Supply Week, quella dopo c'è il Focaccia Week, poi c'è lo Sport Week, eccetera eccetera, e l'idea dell'amministrazione romana rispetto al modello di sviluppo culturale di un posto sono i week, cioè i fine settimana, in cui a un certo punto tu lavori, però il fine settimana, domani c'è il primo Tevere Week, 61 associazioni sul Tevere in cui si possono fare passeggiate col kayak, eccetera eccetera. È chiaro che è più facile e meno utile alla città questa idea qui, cioè un'idea del consumo legato al fine settimana e ai week che si possono prendere nel fine settimana. Questo è un posto che è impegnativo, complicato. Ieri, prima appunto, Daniele raccontava la bellezza di fare questa cosa insieme, ma anche l'impegno, la fatica, appunto, cioè sarebbe molto più comodo in qualche modo per ognuno degli artisti di Sgombro farsi le sue serate, girate dappertutto, sarebbe più comodo e anche più conveniente da un punto di vista economico fare questa cosa qui, educare un pubblico, costruire una continuità per anni, eccetera eccetera, vuol dire un impegno in cui appunto bisogna starci anche quando si è stanchi, non ci si vuole stare, c'è un'altra serata in cui si guadagnerebbe di più, eccetera eccetera. Questo è un valore, la continuità di un posto è un valore. E quando appunto, cioè, penso a grande come una città, a questa roba che stiamo provando a fare nel terzo municipio di un progetto di pedagogia pubblica, come dire, c'ha probabilmente tanti difetti, ma secondo me ha un'idea buona, che è quella che io non posso pensare che la cultura e i progetti culturali e di politica culturale siano fatti di weekend. La fiera di più liberi, il Massenzio, l'estate, 2 giorni della festa di non so cosa. Non è possibile questa cosa, perché chiaramente nel resto del tempo che cosa si fa? Dopo che è finita appunto quell'estate romana che dura spesso 15 giorni e quindi appunto che cos'è? E poi il resto del tempo quei posti lì che cosa sono? Soprattutto la cosa che in realtà è un'anomalia, e quindi io sono molto pessimista sono pessimista, non molto, perché appunto sennò non farei politica, sono pessimista, e che in realtà qui, come dire, non si vuole colpire quel progetto di sviluppo che vi era raccontato prima, anzi, quel progetto di sviluppo siamo tutti d'accordo. Noi quello facciamo un po' meno, perché, cioè, nel senso che, perché chiaramente, insomma, una cosa è dire bellissimo le cose che fate, un'altra cosa, come dire, farla, perché uno sa l'impegno, la fatica di mettere insieme poi appunto un quartiere complicato. Quello che si vuole colpire e che è inaccettabile da parte in questo momento degli amministratori e dei politici è l'autogoverno. Cioè, l'autogoverno è il nemico, l'autogoverno è l'avversario. Ed è un avversario molto, come dire, ed è una posizione molto difficile da mantenere. Perché se qui in qualche modo si dice benissimo, tutto quello che avete fatto è bellissimo, adesso qui ci facciamo un locale, un teatro, un posto dove appunto lo ritrasformiamo in un posto carino come ce ne sono a Roma, ok? Certo, è difficile dire no, perché fino a quando è un bingo, chiaramente appunto con la lap dance eccetera eccetera, uno dice beh guarda stiamo facendo una cosa molto diversa, ma nel momento in cui viene detto questo lo trasformiamo in un locale carino eccetera eccetera col vino a 15 euro, cavolo è difficile, governato da un progetto come può essere quello ottimo, che ne so, di Palazzo Merulana, diciamo una delle poche cose che esiste a Roma adesso. Quindi un posto che vive soltanto in certi giorni, un posto chiaramente con una soglia di ingresso che è molto diversa da questa. Che fai? E chiaramente un progetto come Palazzo Merulana è un progetto che va d'accordo con quello che diventerà San Lorenzo fra 5 anni, io ne sono convinto. Questo posto San Lorenzo diventa come Monti. Ci sarà appunto sempre meno studenti che in qualche modo si stanno, anzi appunto mettendo anche i luoghi dell'università, si stanno, come dire, la grande città universitaria si sta delocalizzando, e di fatto appunto sarà molto difficile mantenere questo punto, che per me è il punto essenziale da mantenere, cioè l'autogoverno. Per cui io, e vengo alla parte, come dire, construence, il minimo, quel campo del possibile, della lotta, della battaglia che diceva Marta, come per me starci dentro quella roba lì, in due modi. Tenendo questo come punto, a Roma non abbiamo poco da imparare dalle cose che sono andate bene. Le lotte politiche a Roma, nella maggior parte dei casi, negli ultimi 20 anni, sono andate male. E quindi diciamo che non è che uno possa dire, infatti quando dice perché a noi ci piacerebbe che questo posto diventasse come che? Cioè non è che abbiamo un posto che quella volta abbiamo occupato, siamo stati tanti anni, eccetera, eccetera, e poi si è trasformato in un progetto che adesso insegna in tutta Europa. Non è così. Cioè non ci abbiamo, cioè nel senso che è chiaro che la difficoltà è a costruire un precedente, perché chiaramente costruito un precedente poi è più facile rimodularlo. Il precedente non ce l'abbiamo, i precedenti che ci abbiamo sono gli errori, gli sgomberi, i fallimenti. Però da quegli sgomberi e da quei fallimenti qualcosa secondo me possiamo imparare. Dallo sgombero del Valle io ho imparato tanto. Ho imparato tanto, due delle cose che ho imparato e vorrei condividere sono queste. Primo, non andarsene mai, mai, mai. Questa è una cosa che a un certo punto... No, no, assolutamente, infatti me ne... come dire, parto dagli errori che sono anche gli errori miei, assolutamente, sono completamente d'accordo, non ci metto un minimo di autoindulgenza. Non andarsene mai, ed a volte è difficile, perché alle volte appunto la stanchezza è uno dei fattori così. Il secondo errore è un errore politico di valutazione, quindi spero che di non riproporre, di non fare, è capire quali sono gli alleati, quali sono gli interlocutori e quali sono gli avversari. Perché in questo campo in cui stiamo tutti dalla stessa parte, poi a un certo punto combattiamo tutti dalla stessa parte e non vediamo quali sono gli avversari, quali sono gli interlocutori e quali sono gli alleati. E quindi, come dire, la nostra battaglia non fa attrito. Chi sono gli avversari in questo campo? Chi sono gli interlocutori? Chi sono gli alleati? Perché chiaramente sembriamo che siamo tutti allo stesso tavolo. E allora perché la cosa non si fa? Chi è che è contro questa cosa? Il proprietario dice che va bene. E l'amministrazione comunale è d'accordo e cita la Costituzione, anzi, più avanti di tutti, eccetera, eccetera. Il quartiere risponde bene, i cittadini... Allora perché non si fa? Dove sta? Dove facciamo attrito? Allora, su questo bisogna essere, secondo me, molto accorti. Perché chiaramente chi non vuole che questa cosa diventi qualcos'altro, rimanga quello che è anche, non si fa vedere. Paoletti si rifà vedere adesso, perché adesso in qualche modo ha capito che in questo momento può fare cassa. Ed è chiaro che fino a quando c'era un progetto irricevibile come il bingo non poteva fare cassa, mentre in questo momento se trova un interlocutore, appunto una specie di Italy di turno che dice questo posto lo metto e ci faccio una bellissima enoteca e un mezzo teatro, che gli andiamo a dire, no? 800.000 euro, ci investo 1,5 milioni. Chi è che ha la forza di dire no a quella roba lì? Certo è più difficile, ha capito che il quartiere sta cambiando. 10 anni fa farci un bingo qua conveniva, oggi farci una grande enoteca e Italy forse è la vocazione che può andare bene a San Lorenzo. È chiaro che questa cosa funziona. Quindi, di fatto, la furbizia, la scaltrezza, e finisco, è anche nello scegliersi gli alleati nel momento in cui gli alleati possono essere delle leve. Quando subimmo lo sgombero al Valle, la maggior parte di noi, me compreso, ci fidammo della forza di interlocuzione che aveva quell'amministrazione. Il Teatro di Roma da una parte, ma anche a un certo punto il Comune. Nel giro di 3 mesi quel Comune è andato a carte 48, quello che era un alleato non voleva dire nulla. E capimmo, io capii appunto, mentre stava accadendo, che di fatto l'avversario non era loro, ma anzi era una grande forza inerte quella lì, mentre l'avversario che cos'era? Beh, era lo stesso avversario che c'è qua, la speculazione su un centro, su un'idea di città che quel posto lì lo preferisce chiuso, ma intorno ci si possono fare appunto le notechine, il locale per gli stranieri, eccetera eccetera, piuttosto che dargli un valore di qualche tipo lì, perché questo posto chiuso comunque vale una speculazione di qualche tipo. È chiaro che la messa a valore di questo posto è difficile da sfidare Paoletti su un campo del genere. Dice, ok, daccelo incomodato in sfruttamento della superficie per 20 anni. Fra 20 anni questo posto ti vale, no, 800.000 euro, ma almeno 5 milioni. È evidente a tutti, è evidente a tutti. Ma questo posto, invece, sarà pensato, il modello di come viene pensata la rigenerazione urbana a Roma, è l'ex Dogana. 3 anni, cocktail a 15 euro... Tra 3 anni ci faccio lo studentato lì così. Ed è chiaro che questo posto può diventare una cosa del genere. Da ultimo, e allora secondo me ci vuole anche un ingegno comunicativo. Nel senso che in questo momento i politici non fanno i politici spesso. Comunque, Marta è un caso anomalo anche questo, è un'anomalia nell'anomalia, nel senso perché sta nei posti, li vive, fa una parte appunto di interlocuzione, cioè nel senso il politico è quello che, la politica è questa cosa che diceva Marta, cercare un campo del possibile e fare sì che quel campo del possibile sia presidiato e sempre più allargato, non è il campo della contrapposizione tra impossibilità, quella è un'altra cosa, fare la politica in un ruolo amministrativo, diciamo nel più luminoso dei generi, è quello che fa Marta, che ha detto prima. Dall'altra parte, però, i politici non fanno così. Virginia Raggi non fa così, l'amministrazione 5 Stelle non è questo. Che cosa fanno i politici? Con che tipo di politici abbiamo a che fare? Con dei comunicatori. Nel senso che noi abbiamo a che fare non con un politico che si mette lì, queste sono le possibilità, queste sono le tracce, ma questo Paoletti come si fa, eccetera, eccetera, ma che in qualche modo noi abbiamo a che fare con una continua comunicazione. E come si fa politica a battaglia contro la comunicazione? Innanzitutto andando nei posti dove quell'attrito comunicativo funziona. Questa è un'assemblea pubblica, ma è una roba nostra. E farli venire qua, raramente ci vengono, ma perché in qualche modo questa cosa è quando vengono qui, l'ho visti, dicono, noi siamo dalla vostra parte, ma io vengo a vedere Sgombro, c'è mio figlio che partecipa all'altra cosa, vedo una mano a pulire il prato. Allora, e questo può essere un modo di fare politica? No, però due ore dopo sto a inaugurare un altro posto che ha fatto rigenerazione urbana, riqualificazione, lo Sport Week di turno, la spiaggia Tiberis de merda fatta al Tevere, eccetera, eccetera, lì con la stessa, appunto, come dire, come se queste due cose avessero un filo. Non hanno un filo. Quello è un progetto diverso, contrario, opposto, avversario, nemico di questa roba qui. Allora, per me va fatta comunicazione in quei posti lì. Cioè io sono per andare nelle conferenze stampa di quel tipo lì e dire, ma questo è il modello di città? Questo è il modello di città con rigenerazione urbana di un certo tipo, palazzinari che in qualche modo danno una ripittata e due murales e abbiamo ripensato la città? Questa è la città? Perché è comodo essere militanti quando si sta qua, ma poi, come dire, la difficoltà è quel bene pubblico, quell'articolo della Costituzione, quella sussidiarietà, eccetera, eccetera, manifestarla quando arrivano tutte le altre forme di speculazione. E non ce n'è una in questa città a cui non sia dato retta. La dismissione del patrimonio pubblico in questa città è, come dire, la vocazione di questa amministrazione. Dalle partecipate al patrimonio pubblico. Cioè, questo costa 800.000 euro, sto posto. Cioè, 800.000 euro. Cioè, nel senso che se il comune deve prendere questo posto e smettere a bilancio 800.000 euro, è niente 800.000 euro. Se ne rende conto chiunque che è niente per il valore di questa cosa. Allora, pensare di non trovare una forma amministrativa per prendersi questa cosa vuol dire non essere dalla nostra parte. Non essere dalla nostra parte, perché in questo modo invece si possono fare tante altre cose diverse. Si può pensare, appunto, di creare una cooperativa, si può pensare, appunto, di provare a dare un diritto di superficie. Altrimenti io preferisco, perché appunto l'ho imparato dagli errori che ho fatto, restare qui e occupare. Durerà 10 anni invece di 8? Durerà 20 anni invece di 15? Sempre meglio, nel senso che tanto, appunto, cioè, noi una vita ci abbiamo.
Grazie.
Sì, anche perché siamo, cioè, le occupazioni in questo momento a Roma, la militanza, la politica a Roma, non la fanno i ventenni, nonostante, appunto, ce ne sono.
Sei indicato.
Non la fanno i ventenni. Non la fanno i ventenni, la fanno i cinquantenni. Cioè, nel senso, è questa anche la questione. Cioè, nel senso che c'è una maturità e anche, appunto, una fatica, un impegno, ma anche una mancanza di visione, perché un cinquantenne ha una visione limitata. E questo è un tema, effettivamente. Allora, confrontarmi la retorica dei centri sociali occupati dai cannaroli e dei ribelli è finta, cioè sono posti occupati da gente che prende le pillole della pressione e che si fa le cure per il diabete. Questa è la militanza in questo momento a Roma.
Va bene, grazie Christian. Io continuerei con altri ma pochi interventi, però giusto per dare ancora più voce a ciò che rappresenta questo posto, e partendo anche dai progetti che ci sono qua dentro tutti i giorni, come Radio Sonar. Se c'è Agostino che voleva dirci due cose e niente, passo la parola a lui.
Intervenire dopo quest'ultimo intervento è assai difficile, tante cose da dire, ma vabbè, raccontiamo il progetto. E niente, Radio Sonar è un progetto ormai che ha più di 10 anni, 16 per la precisione, che prova a trasmettere nel web fin dall'inizio, in un momento in cui il web non se lo coprivano in tanti. E, prima non eravamo qui, siamo uno degli ultimi progetti entrati al Palazzo, sono un paio d'anni che ci siamo. E prima eravamo in un altro posto che era il San Papier, che era un centro sociale di San Giovanni, occupato di proprietà di Banca Italia, dove è successa più o meno la stessa cosa che hanno fatto qui al Palazzo e hanno fatto in altri spazi di Roma. Cioè, a un certo punto la proprietà ha richiesto il possesso dello stabile, e dicendo, provando a intavolare una trattativa che poi non è mai andata a buon fine. Però è rientrata in possesso di uno stabile, avevano promesso ci avrebbero fatto insomma qualcosa. Se passate ora per via di Carlo Felice e vedete le serrande che erano del San Papier, sono grigie, vuote, buie. Quel poco spazio che con la radio e col centro sociale portavamo avanti era uno spazio luminoso, attraversato da un sacco di persone, che faceva cultura, che sono un po' delle frasi fatte, no? Questo dire punti luce, però se ci pensiamo non è così scontato, cioè c'è un problema di illuminazione in molti quartieri. San Giovanni ora, con quelle serrande chiuse, è buio, ed è quello che succederà in questa piazza, perché ora il discorso che faceva Raimo è vero, ma è vero fino a un certo punto. Cioè, San Lorenzo non è tutto uguale, c'è una differenza all'interno dei vari quadranti del quartiere. Noi ridiamo e scherziamo, diciamo San Lorenzo Sud, San Lorenzo Nord, San Lorenzo Est e Ovest, però Piazza dei Sanniti è un po' nel panorama delle piazze di San Lorenzo diversa. E noi questo ce ne siamo resi conto trasmettendo durante queste settimane qui dal piano terra, quindi con le finestre aperte e con la possibilità di vedere tutti quelli che arrivavano e attraversavano lo spazio in questa settimana di presidio permanente, che sono tante persone che stanno qui in maniera diversa da quella che può essere il resto del quartiere. Cioè, sembra una frase fatta anche questa, ma non è vero. Cioè, non è che San Lorenzo è tutta una piazza di spaccio. Qui Piazza dei Sanniti no, e quando, e lo diceva pure prima Lorenzo, cioè quando succedono poi queste cose, succedono in determinati parti che magari sono buie, sono abbandonate, non sono attraversate. Se chiudono il Cinema Palazzo, oltre a fermare tutti quei progetti che qui ci stiamo raccontando, si crea un vuoto in questa piazza che invece è illuminata, è attraversata e produce cultura, fuori dalle logiche poi del profitto e della messa a valore, perché quello che poi abbiamo visto in questa città, il discorso delle WIC, è che tutte le ricchezze che noi abbiamo prodotto nel corso degli anni dai centri sociali, dall'underground, sono state messe a valore. La dogana faceva delle cose che fino a 2 anni prima le trovavi negli nostri spazi, e prendevano e mettevano a valore tutta una serie di produzioni, come poteva essere la musica elettronica, la street art, le forme controculturali. Venivano prese, decontestualizzate e messe a valore. Noi come radio proviamo invece a salvaguardare questa cosa, racconto un po' il progetto, dando spazio a tutti e a tutte, raccontando dai fumetti alla cucina, all'approfondimento, la musica, il punk, il reggae, facendolo sia a livello cittadino che pian piano a livello nazionale, costruendo dei network, delle relazioni. E tutto perché pensiamo che questo deve essere accessibile ai più, deve essere accessibile a tutti e deve esserlo in forma gratuita. Per questo usiamo il web, è facilmente raggiungibile da tutti, ormai siamo sempre più connessi. E il fatto di stare qui al Cinema Palazzo a noi ci ha permesso, appunto, negli ultimi 2 anni anche di crescere, di incontrare persone diverse da noi, perché è la vera piazza di questo quartiere, è il vero luogo di incontro. E San Lorenzo è centro, non è la periferia fighetta. San Lorenzo è il centro di Roma. E infatti si spiega pure come mai in una mattina, nel giro di 2 ore, questo spazio ce lo siamo ripresi, perché comunque ci passi. L'abbiamo visto con le colazioni, l'abbiamo visto con le dirette la mattina, l'abbiamo visto con i pranzi, cioè c'è una comunità intorno a questo spazio che prova a raccontarsi anche con la radio e con gli altri spazi, che noi dobbiamo difendere e dobbiamo portare insomma valore secondo i nostri ragionamenti. Cioè, questo spazio è importante per tutta una serie di motivi che ora non ripeto, sia per i progetti che per le persone che lo attraversano. E dobbiamo farlo trovando anche forse forme nuove e sperimentandole anche con le istituzioni, con chi ci vuole sentire, per dire che da qua non ce ne andiamo e che i progetti che ci sono dentro devono continuare. Ma poi lo dobbiamo fare pure per questo quartiere. E insomma, vedo che dopo di me interviene la Libera, per cui non mi soffermo su queste cose del quartiere, lo spiegheranno meglio, però è fondamentale ed è importantissimo. E niente, questo era un po' Radio Sonar, queste erano le cose che volevo dire io, forse non si è capito nulla, però insomma ci trovate sul web e poi ci trovate qui, cioè l'appuntamento se non è continuare qui a Piazza dei Sanniti, al Giardino dei Sanniti, a stare insieme, a conoscerci e a nostra volta cambiare da questo incontro, perché insomma la radio c'ha 16 anni, è giovane, quindi è una delle esperienze meno ventenni che occupa gli spazi e che ha voglia di crescere, di imparare e di cambiare. Perché se no l'alternativa appunto è prestarsi a quel gioco, perché poi a portare, appunto io mi occupo dei fumetti, portare i fumettisti nei posti è figo, però se poi li metti a valore così, quindi tutta la loro carica anche versiva di autoproduzioni, penso a Gipi, penso a Tony Bruno, a tutte persone che hanno attraversato i nostri spazi e che in questi spazi si sono formati e hanno formato la loro poetica, se te li decontestualizzi di qua e li porti solo nel mainstream o gli dai soltanto quella valenza là, un po' cioè fai il gioco contro, depotenzi anche quella forma artistica e quindi non fai più cultura, fai solo sopravvivenza, oppure nei peggiori casi, come faceva la Dogana e fanno altri spazi, fai solo rappresentanza e interessi politici poi dei singoli, no? Che si fanno belli nel portare l'artista figo in posti secondo loro degradati. Ecco.
Grazie, Ago. E io chiuderei con due interventi importanti, che sono interventi che riguardano un po' il territorio, il quartiere e in seconda battuta anche la città, con la rete Roma non si chiude. Importante processo che si è avviato ormai da un po' di mesi e che porta avanti tutta una storia più politica di anni. E partiamo con La Libera, magari, progetto di territorio e quartiere. Forse Rossella o Benedetto. E poi ci sarà Serena. Cerchiamo di essere concisi.
Sì, conciso. Cercherò. Sì, no, scusatemi, è che non sono dell'umore adatto oggi per fare un intervento costruttivo. Però spero che nessuno me ne voglia. La Libera Repubblica di San Lorenzo, appunto, è una rete di realtà e anche più vicino, ok? Di realtà del quartiere, associazioni, spazi sociali, singoli cittadini e singole cittadine che si trova per, come dire, ragionare sulle trasformazioni del quartiere fondamentalmente. Interventi che mi hanno preceduto ne hanno dato un po' il quadro di quello che sta cambiando, di come sta cambiando il quartiere, con delle versioni abbastanza, cioè una visione abbastanza, diciamo, realistica delle trasformazioni, anche se su alcune cose forse si potrebbero mettere dei puntini, però appunto io non sono dell'umore per un intervento costruttivo perché è ormai da un po' di tempo, poi nelle ultime settimane, insomma, che quando si sente un intervento delle istituzioni su questi cambiamenti, fondamentalmente siamo tutti d'accordo, cioè è vero, è grave. Peccato che tutte le trasformazioni che stanno avvenendo in questo quartiere siano state firmate, timbrate, abbiano le carte a posto, salvo poi magari dopo mesi con i cantieri aperti, come è successo a Bastianelli, di accorgersi che forse non era tutto a posto per costruirle. Quindi questo casino poteva tranquillamente essere aperto, nonostante i vincoli, le varie speculazioni, palazzi costruiti o di cui si è iniziata la costruzione dentro i cortili delle case, aumentando la densità di popolazione, la chiusura dei servizi. A San Lorenzo non c'è più la biblioteca, che c'era, vuol dire, non è che oddio non ce l'abbiamo mai avuta, c'è una biblioteca per i bambini, è stata chiusa. Villa Mercede è un catorcio, il consultorio non c'è più, è stato passato a Via dei Frentani, per carità, 30 metri, ma diciamo era nella piazza del mercato. Ci sono tutta una serie di servizi che la regione, il comune, il municipio hanno fondamentalmente abbandonato e tutte le trasformazioni che stanno avvenendo sono delle trasformazioni legittimate dalla stessa gente che poi magari viene qua e dice: ah, quanto è bello il Cinema Palazzo, quanto è bello quello che avviene in questi spazi, cosa sarebbe stata Via dei Lucani se non ci fosse stato Comunia, ha detto Montuori a settembre presentando il piano per la rigenerazione, dicendo: ah, ecco, quelle sono le cose importanti, salvo poi in questo piano non prendere neanche in considerazione il fatto che rigenerando secondo i loro parametri avrebbero spazzato via Comunia senza troppi problemi, cioè non era assolutamente pensato quello che succede. Quindi Io credo che lo sforzo per cercare appunto di mettere all'ordine del giorno anche dell'agenda di chi amministra le città l'importanza di esperienze come queste, che sono esperienze che sono radicali e che sono diverse e che riescono ad agire perché sono fondate sull'autogoverno, cioè sul fatto che chi se ne prende cura ha una visione che va oltre i propri interessi, ma ha una visione, un'attenzione per le trasformazioni e per la vita che avviene nel quartiere. Cioè chi negli anni ha lavorato dentro questi spazi, che è un lavoro totalmente volontario e, come si diceva una volta, militante, insomma, e a San Lorenzo ce ne sono tanti, perché oltre appunto all'esperienza del cinema, di ESC, di Comunia, c'è il Grande Cocomero, che tutti più o meno, cioè, anche quello è un'altra cosa importantissima, tutto quello che vogliamo, salvo che poi puntualmente il Comune, gli stessi che dicono che è importantissima, gli mandano i bollettini perché devono pagare degli arretrati assurdi che, voglio dire, nessuno fa. Ecco, allora io credo che in questo sforzo di mediare tra queste esperienze o si tiene davvero in conto la centralità dell'autogoverno e quindi di tutelare delle esperienze, di agire dal basso in maniera del tutto originale, ecco, rispetto all'azione diciamo classica o al ruolo del pubblico, oppure veramente secondo me rischiamo che anche queste interlocuzioni poi alla fine non smuovano di un millimetro la situazione. Allora poi sì, chiaramente, come diceva giustamente Raimo, da qui non ce ne andremo e finché non ci cacciano, quindi voglio dire, si resiste per forza, ecco. Però è la fatica di questa resistere porta via una serie di energie che potrebbero essere usate per fare meglio altre cose. Vi rivedevo l'altro giorno una foto di 3 anni fa, eravamo al Campidoglio con gli spazi sotto sgombero per la 140, per la famosa delibera 140, e non si è fatto un passo avanti da quel punto di vista, siamo sempre là. Allora vedi, sono passati 3 anni, sono passati una giunta, un commissario, 4 governi, non so la regione cosa sia successo nel frattempo, forse anche lì è cambiata, però nessuno ha fatto un minimo sforzo per mettere mano davvero a rendere praticabile, come dire, a non mettere i bastoni tra le ruote. Adesso sembra brutto da dire in questi termini, però è questo, cioè voglio dire, a rendersi conto della ricchezza, che la ricchezza vera sono queste esperienze di autogoverno, e che quindi bisogna cercare di tutelare questo spazio, altrimenti restano chiacchiere e parole un po' vuote. Ecco, scusatemi, avevo premesso che il mio non sarebbe stato un intervento costruttivo perché non ce la faccio oggi.
Grazie. Sì, passerei la parola a Serena per portare un po' il valore di quello che è il processo della rete cittadina Roma non si chiude, per poi chiudere e cominciare a mangiare e aprire questo pranzo in piazza.
Ok, allora spero di essere rapida, cosa che non garantisco. Io innanzitutto parlo come rete degli spazi autogestiti romana, che è Roma non si chiude, ma vorrei partire anche rinominando il percorso che l'ha preceduta, che era quello di Roma non si vende, decide Roma. E vorrei affrontare il tema innanzitutto facendo un'operazione, uno sforzo che secondo me dovremmo imporci, e cioè quello di sottrarre in parte la narrazione sul Cinema Palazzo dalla storia di un proprietario maldestro o furbo, lo capiremo, ma anch'io propendo più per il furbo, e del manipolo di eroi che sventa il disastro. Io credo che questa narrazione è sicuramente vera, ma va collocata dentro un quadro complessivo, che è quello dell'attacco speculativo e finanziario a ciò, alla città pubblica e alla città comune, che è appunto rappresentata da quel tessuto vastissimo di autogestione ma anche associativo che ha fatto il valore aggiunto di questa città in termini veri e concreti, nel senso che parto da San Lorenzo, in realtà, come dire, quartiere che frequento da 20 anni, stando per festeggiare i 15 anni di occupazione del mio spazio che è ESC, e conoscendo e capendo bene che senza i centri sociali in questo quartiere avrebbe già vinto la barbarie, non il neoliberismo, proprio la barbarie. Allora, a questo attacco c'è da dire che da parte politica non c'è stata alcuna resistenza, e questo è un dato da rimettere sul tavolo e da cui ripartire. Credo che ci siano stati anche dei passaggi che appunto non hanno visto resistenza e che hanno prodotto questa situazione, e la prendo proprio molto alla lontana. Per esempio, parto dal 2010 e dalla sconfitta del movimento studentesco, che ha sostanzialmente perso una battaglia importantissima che era tutta politica e non riguardava semplicemente l'università. Ricordo che la giornata culminante di quel movimento è stata la giornata in cui in Parlamento si svolgeva la compravendita dei deputati e che ha portato sostanzialmente alla distruzione dell'università pubblica, al blocco del turnover e quindi all'espulsione dei giovani da questo paese. Quindi se probabilmente prendiamo le pasticche della pressione, è anche un processo, come dire, molto più vasto che va letto in termini politici e complessivi. Dopodiché, per fortuna, come dire, in questo paese i giovani ci sono, stanno tornando in piazza con il movimento ecologista, con il movimento femminista, e attraversano i nostri spazi. Altri passaggi secondo me importanti da sottolineare sono la fine dell'esperienza del Teatro Valle, l'esperimento più avanzato sui beni comuni urbani e culturali che abbiamo conosciuto in questa città, in questo paese. Ci abbiamo messo 2 anni per ripartire e riportare al centro la necessità dell'introduzione di un regolamento sui beni comuni urbani che ci sottraesse dal ribaltamento del piano e trasportasse l'esperienza associativa e autogestionaria sul terreno della competizione tra soggetti in lizza tra loro per guadagnarsi lo spazio. Abbiamo continuato a praticare l'occupazione e l'autogestione in termini produttivi e moltiplicatori. Dopodiché, appunto, poi c'è stata la delibera 140, che è stato il passaggio iniziale, perché ha equiparato il pubblico al privato. Il pubblico funziona come il privato. In questo senso qui il terreno del comune, dell'uso comune del patrimonio diventa centrale, diventa battaglia democratica di decisione, di autogoverno dal basso, che sì, è proprio, come dire, il terreno di scontro principale, come lo è appunto quello dei beni comuni urbani. Ora abbiamo uno strumento che è la legge regionale, ma quello rimane un tema di contesa e di conflitto, e che dobbiamo agire fino in fondo a partire dal Cinema Palazzo, ma che dobbiamo, come dire, riuscire a un certo punto. Noi dobbiamo vincere e chiudere questa partita, perché come dire, ci stanno portando allo sfinimento. Non dobbiamo cedere, dobbiamo proseguire su questa battaglia, perché appunto non è semplicemente una partita che riguarda l'uso del patrimonio, la funzionalizzazione dell'autogestione e dell'associazionismo alla supplenza e alle mancanze del pubblico a basso costo, se non gratuito, se non pluricontrollato e plurivincolato, ma è appunto una battaglia proprio democratica, non so come altro dirlo. È tanto vera questa cosa che siamo di fronte alla criminalizzazione dei percorsi, dei processi di solidarietà e di autogestione in questa città e in questo paese. I decreti sicurezza parlano molto chiaro da questo punto di vista. La battaglia che si è la guerra, anzi, che si è prodotta nel Mediterraneo negli ultimi mesi, parla chiaro, ma si riflette esattamente nelle città, con proprio la, come dire, la criminalizzazione, vuol dire proprio, come dire, il diventare penalmente rilevante, il diventare reato, il fatto di costruire strumenti per i migranti, ma anche per la povertà, per i soggetti più fragili, anche se è una parola che non amo troppo, di questa città. Ecco, questa funzione l'hanno svolta nella piena autonomia gli spazi occupati, gli spazi come il Cinema Palazzo, i centri sociali, le associazioni, rischiando molto. Ecco, noi credo che ci troviamo in una fase molto complessa. Alle politiche di austerity si è succeduto un governo autoritario, siamo in una fase, come dire, molto particolare di temporanea interruzione di nuova fase aperta dal nuovo governo. Questa cosa non ha riscontri in vera discontinuità nell'abrogazione dei decreti sicurezza, nella chiusura della partita sull'apertura ai processi di autogestione e di organizzazione dal basso nelle città. Queste battaglie vanno condotte insieme, dobbiamo avere ben chiaro qual è la posta in gioco e dobbiamo agirla fino in fondo, a partire dal cinema, a partire dalla costruzione di strumenti normativi che rendano possibili l'agire questi spazi di decisione, auto-organizzazione e partecipazione dal basso. E quindi chiudo invitando tutti innanzitutto a un'assemblea nazionale pubblica che si terrà domani mattina a ESC in preparazione del 9, ma soprattutto alla mobilitazione del 9 novembre contro i decreti di sicurezza. Secondo me lì dobbiamo portare la questione appunto della città come prodotto collettivo, comune e relazionale, e opposto ad un modello di speculazione, controllo e criminalizzazione che vuole soffocarci e chiuderci appunto. Ringrazio tutti, spero di non essere stata troppo lunga e buon pranzo.
Grazie mille Serena, e io anche rinnovo l'invito alla partecipazione in piazza il 9 novembre, e per chiudere passo la parola a Marcello, che proporrà i prossimi appuntamenti al cinema e farà un suo pensiero personale.
Intervento mio, sì. Buon pranzo intanto a Capo Magnà. Io purtroppo non posso mangiare oggi, vabbè, cazzi mia, là, altri cazzi. No, niente, io volevo dire che comunque, venendo dall'America, stavo 3 mesi in America, e quindi mi è capitato di raccontare il Cinema Palazzo in America. e per loro in America sembrava un sogno quello che noi facciamo adesso qua. Cioè, che è una cosa impossibile. Non, e poi ideologicamente è una cosa che non c'è, che non esiste. E quindi quando io raccontavo del Cinema Palazzo, delle cose, queste, cioè, sembrava che era un sogno, sembrava che era... E quindi penso che non bisogna essere negativi, perché comunque stiamo facendo un sogno, e non dobbiamo essere pessimisti, perché tutto si può realizzare, non stiamo facendo nulla di male, quello che stiamo facendo, stiamo lottando per il bene, e quindi bisogna stare, come dire, con la coscienza a posto, perché... stiamo facendo quello, stiamo seguendo la strada del bene, diciamo. Poi ognuno sbaglia, siamo umani, non siamo divinità che non sbagliano, e quindi l'umano in sé sbaglia, ognuno sbaglia. Però in questo luogo uno, la cosa bella è che anche quando uno sbaglia, l'altro te lo dice, l'altro te guida, magari uno certe volte è più debole, l'altro è più sano, l'altro è così. Il Cinema Palazzo è questo anche. È quello che ti dice anche quando magari stai sbagliando, e ti cerca di dirle le cose in faccia. Quindi non siamo pessimisti, continuiamo a sognare, e che ne sappiamo, magari sta roba qua, di tutto quello che diciamo, si realizzerà. Bene, vabbè. E niente, quali erano le date? Aiutami, Chiaretta. Allora, l'appuntamento era il 18, che c'era?